La Grecia, una magnifica ossessione di Mauro Bonazzi.
Buongiorno, sono Mauro Bonazzi. In questa serie di 10 puntate vorrei raccontare la storia di un'ossessione, quella di alcuni dei più importanti filosofi e scrittori tra 8 e 900 per la Grecia antica. Di questo ho parlato nel Demone della nostalgia, l'invenzione della Grecia da Nietzsche Arendt, pubblicato da Einaudi. Come scopriremo, una storia che riguarda anche noi oggi. Il protagonista di questa puntata è Erich Auerbach. Istanbul, 1942. Auerbach pensa ad Atene e Gerusalemme. Premiato con la medaglia militare di secondo grado per il valore dimostrato nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, Erich Auerbach aveva coltivato l'illusione di potersi mantenere al riparo dalla tempesta che si stava scatenando, nonostante le nuvole sempre più scure che si addensavano all'orizzonte. Così facendo aveva irritato il suo mentore, Leo Spitzer, convinto che niente fosse più sbagliato nei momenti del bisogno, della pretesa di fare parte a sé, come se ci si potesse salvare da soli, senza condividere il dovere di una solidarietà atavica. Non si erano mai sentiti ebrei. Ora stavano scoprendo cosa significasse esserlo. Ma questa non è una storia di eroi. E quando la realtà si era palesata per quello che era, rivelando l'ingenuità di Auerbach, i due si erano riavvicinati, con il maestro che era andato ancora una volta in aiuto dell'amico. Spitzer aveva ottenuto una cattedra prestigiosa negli Stati Uniti e aveva proposto ad Auerbach di prendere il suo posto all'Università di Istanbul. Non era una scelta facile per chi era abituato a muoversi tra i corridoi pieni di libri delle biblioteche universitarie tedesche. Ma c'erano alternative. Istanbul, del resto, era un posto meno marginale e arretrato di quanto poteva sembrare. La nuova Turchia di Mustafa Kemal Atatürk, nata sulle ceneri dell'Impero Ottomano, stava offrendo un riparo sicuro a tanti studiosi in fuga dall'Europa, nel tentativo di favorire un processo di ammodernamento e secolarizzazione dell'intero sistema educativo. Nella cosmopolita Istanbul, Auerbach avrebbe insomma potuto trovare ancora tracce di quell'umanesimo che era ormai stato bandito nella madrepatria. E lì, tra il 1942 e il 1945, Auerbach ha composto il suo capolavoro, Mimesis, un libro apparentemente distaccato, accademico, e però un libro che prendeva posizione sul suo tempo, in modo discreto ma chiaro, come si ricava fin dal primo capitolo, dedicato a un confronto tra Omero e la Bibbia. È un capitolo famoso, che mette a confronto due celebri scene. Da un lato c'è l'episodio in cui Ulisse, rientrato a Itaca, è riconosciuto dalla sua nutrice Euriclea grazie a una cicatrice che si era fatta in gioventù. Dall'altro c'è la storia del sacrificio di Isacco. Due pagine celebri, che nell'analisi di Auerbach acquistano un ruolo esemplare, conducendo a conclusioni assolutamente inattese e imprevedibili. Perché l'analisi di Auerbach si trasforma in una requisitoria e si conclude in un giudizio di condanna senza possibilità di appello. La superficialità, la leggerezza di Omero, nulla può rispetto al senso di mistero e alla grandezza tragica che avvolgono il racconto biblico. Il testo omerico si sviluppa in effetti di digressione in digressione che ogni volta conquistano il centro della scena, facendo sparire quella precedente. Scrive Auerbach, Omero non conosce sfondo. Quello che egli racconta è sempre soltanto presente, riempie completamente la scena e l'anima dello spettatore. I poemi omerici non tengono nulla celato. Ci sono le storie, insomma, ma non c'è la storia. Nessuna consapevolezza del tempo, ma solo l'immediatezza e la presenza, come in una favola, che ogni volta attirano e dilettano l'attenzione del lettore o dell'ascoltatore. Quello che avviene nel racconto del sacrificio di Isacco è specularmente opposto. La mancanza di dettagli concreti serve a creare un senso di mistero, concentrando la luce su quello che davvero conta, dando profondità temporale. Omero è tutto superficie, incapace di profondità storica, è leggenda o mito. La Bibbia è tutta profondità, scrive di tempo, di destino, di coscienza. La Bibbia è complicazioni che inquietano, contiene abissi, è vera epica. Ancora di più è storia. Tutto il contenuto omerico rimane leggendario. Il contenuto del Vecchio Testamento più procede alla narrazione, più procede alla storia. Nel contesto politico e culturale di quegli anni è impossibile non cogliere la carica polemica di questi giudizi. Che non si tratti di un problema solo letterario è in effetti suggerito da un veloce riferimento che compare quasi inaspettato verso la fine del capitolo. Auerbach introduce il tema del mito e della leggenda, bollandoli come tentativi di semplificazione per incapacità di cogliere la realtà in tutta la sua complessità, e menziona il nazismo. L'allusione è rivelatrice, perché è proprio la cifra del nazismo quella di semplificare, dunque banalizzare, scampando dalla complessità del reale. Tutto il contrario della Bibbia. Olimpico in apparenza, il professor Auerbach è insomma molto più coinvolto nei problemi del suo tempo di quanto non dia a vedere. Non si tratterebbe di questo soltanto, naturalmente, perché si commetterebbe un grave errore a ridurre tutte le analisi di Mimesis a questa polemica e basta. Ma la polemica rimane comunque presente. Di fatto si tratta di reagire alla nuova storia, fatta di esclusioni e selezioni che i nazisti stavano brutalmente imponendo. La storia di un'affinità greco-tedesca che doveva preludere a un nuovo mondo, razzialmente e spiritualmente puro, finalmente al sicuro dal pericolo di corruzione semitica, senza più spazio per la tradizione biblica e dunque ebraica. Era una tesi molto diffusa in quegli anni, a tutti i livelli. La risposta di Auerbach è ferma. La tradizione europea nasce ebraica prima di diventare cristiana. Questa è un'evidente presa di posizione. Con il suo stile distaccato, senza cedere a letture confessionali, Auerbach reagisce e ricostruisce pazientemente quello che i nazisti e i loro simpatizzanti o predecessori stavano cercando di distruggere, rivelando i limiti della loro operazione. Privi di profondità storica, i nazisti producono una lettura superficiale del passato e si rivelano incapaci di comprendere che è tutto più complesso, è ricco e appassionante. L'ebreo che aveva pensato di salvarsi da solo emerge orgogliosamente in quanto ebreo, riscrive un'altra storia, riservando spazio legittimo alla tradizione ebraica all'interno della tradizione europea e difendendo un'altra idea di quello che l'Europa è stata e deve tornare a essere, contro ogni forma di razzismo o nazionalismo. La resistenza passava anche per i libri, e la loro lezione è più viva che mai.